Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi va sempre tutto bene. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'Angelo Custode. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E mi raccomando, bambini, sappiate che la Madonna ha detto a Suor Lucia di Fatima, una delle pastorelle rimaste in vita per molto tempo su questa terra, che non c'è problema che non si risolva col Santo Rosario. Prendete tutti il Santo Rosario, recitatelo, perché ella, la mamma, ci libererà da qualunque pericolo. Fate la prova e vedrete. Io, bambini cari, sperimento sempre l'intervento di Nostro Signore e della Madonna nella mia vita. E ve lo voglio dire, sono stata alla processione del Corpus Domini e mi sono raccomandata molto al Signore. Sono vecchietta, non sono giovane, e sono andata alla processione per seguire Gesù che camminava per le strade. E volevo onorarlo, glorificarlo, lodarlo, però sapete, come vecchietta cammino piano. A un certo punto è venuta una signora e mi ha offerto il braccio, ha detto: prego, appoggiatevi, vi accompagno per tutta la processione. E quella signora mi ha tirata attraverso le strade sotto il suo braccio, fino a quando Gesù non si è fermato sull'altare. E al ritorno, mi sono avviata piano piano, ma che volete, una macchina fuori serie si è fermata vicino a me e ha detto: sono Clemente, abito nel vostro parco, posso accompagnarvi a casa? Era Clemente con la moglie che mi ha accompagnato fino a casa. Signore, mi aveva risolto ogni problema. E un'altra volta sono andata a portare l'Eucaristia ad una vecchietta e l'ho portato tirandomi un po', strascicando i piedi, diciamo la verità, perché non cammino bene. Ebbene, sono arrivata a casa di questa signora, gli ho dato la comunione, abbiamo letto il Vangelo, abbiamo pregato insieme. Al ritorno andavo piano piano e dovevo ritornare a casa, che era lontano. Ebbene, mi sono sentita chiamare, era mio nipote: zia, vieni su, ti accompagno con la macchina. C'era anche il suo bambino che mi ha fatto tanta festa e mi hanno accompagnato a casa. Come vedete, il Signore, se noi abbiamo una piccola iniziativa, tutto il resto lo fa Lui. Quindi se noi ci fidiamo di quel che ha detto la Madonna e ci conviene, avremo la pace, avremo tutto. Che ci costa dire un rosario e pensare alla bella mamma che ci ama e ci è vicina? Intanto oggi ho da parlarvi anche di Gesù sacramentato e l'ultima istruzione del libro La dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. E il paragrafo ci presenta un'importante istruzione: per quali ragioni Gesù Cristo è rimasto con noi sotto le specie sacramentali. Dio, nelle sue opere, non compie mai nulla di capriccioso o di superfluo. anche nella Santissima Eucaristia, egli ha avuto delle grandi ragioni nel rimanersene così in mezzo a noi. Cerchiamo di indagarle per quanto lo comporta la nostra miseria e la nostra estrema povertà di mente. Primo, anzitutto, egli non è rimasto con noi per dilettarci, ma per nutrirci spiritualmente. Come poteva penetrare in noi in modo da prendere possesso di noi, senza proporzionarsi alla nostra piccolezza? Come la mamma balbetta col suo bambino e si fa intendere come accorcia, dirò così, la sua persona, curvandosi per terra e lo segue. Come si serve dei suoi giocattoli e delle sue piccole idee per educarlo, così Gesù Cristo si è servito degli elementi comuni della nostra vita fisica, li ha transustanziati in sé, degli accidenti li ha resi ancora nostri e così nel suo infinito amore si è dato tutto a noi. L'idea infantile costituisce la via per la quale il maestro penetra nella mente del fanciullo e la forma. Gli accidenti del pane e del vino sono le vie per le quali Gesù si rende nostro. Se si fosse dato a noi, senza veli, apertamente, glorioso come è, non sarebbe stato il nostro cibo, ma solo l'oggetto della nostra ammirazione, praticamente sterile, date le nostre grandi necessità. Noi avremmo ammirato la sua bellezza, il suo volto divinamente calmo, la sua bontà, ma saremmo stati divisi da lui. Ora, Gesù voleva formare con noi una cosa sola, voleva sostituire la nostra vita con la sua. Secondo, Gesù Cristo diventa veramente la vita nostra, proprio perché si cela, si nasconde. Egli attiva il nostro intelletto con la fede, perché noi viviamo del suo pensiero, della sua parola, della sua verità in quei momenti. Non vediamo nient'altro che quello che ci dice la fede. A lui possiamo accostarci solo avendo piena coscienza di essere nel bene, di essere in grazia sua. Gran cosa davvero. L'uomo ha trovato il segreto per dover essere buono, per provare a esaminare se stesso rigorosamente, come dice l'Apostolo San Paolo, per sentire la necessità di trovarsi libato. Così, chi vuole abituare un disordinato alla pulizia, lo introduce in un ambiente elegante, dove deve vincere necessariamente la sua pigrizia, dove deve entrarci pulito e ben vestito. Quale forza mirabile di riabilitazione e di bene è questo sacramento per l'umanità. Gesù viene in noi dandosi interamente nell'amore più grande e diventa lo sposo dell'anima, l'amico vero del cuore. Egli attrae dunque tutti i nostri affetti e diventa l'ideale nobile della nostra vita. Perché è nascosto, noi abbiamo l'agio di concentrare in lui tutte le attività del cuore, senza inutili simpatie, senza egoismi, senza emozioni sensibili. Terzo, Gesù Cristo attrae a sé tutto il nostro essere e per le specie sacramentali che attivano le energie dello stomaco e della nostra vita fisica. Egli consacra, dirò così, in quei preziosi momenti, anche le nostre energie fisiche, attivandole per uno scopo sublimamente spirituale. Quarto, l'uomo fu posto sopra la terra per trasfondere nella materia stessa la sua vita, per renderla un inno vivente di benedizione e di amore innanzi a Dio. Gesù supplisce mirabilmente questo ufficio dell'uomo con la transustanziazione, la materia che gli si cede interamente, e mentre negli altri sacramenti ha l'onore di diventare lo strumento delle grandi manifestazioni soprannaturali della grazia, in questo sacramento si cede interamente al suo Dio. Una consacrazione fatta sulla terra fa dunque elevare innanzi a Dio un cantico mirabile che parte dalla materia in un atto di dedizione materiale e parte dall'uomo in una trasformazione sublime che lo rende pieno di amore e di vita soprannaturale. Quinto, quando la nostra vita fisica ha sentito l'azione del suo Salvatore che vive, quando l'uomo si è cibato non già per sostenersi materialmente, ma per amore, per glorificare Dio, per darsi interamente a Lui, la sua attività ha ricevuto il soffio vitale del suo Dio, ha ricevuto il bacio del suo amore. Esso può assopirsi, dirò così, nella morte, ma deve risorgere un giorno gloriosamente. Le nostre ceneri, dunque, persino le ceneri nostre, conservano ancora l'azione benedetta di Gesù. E un giorno si solleveranno dalla tomba con un diritto più forte, quasi per cercare il Salvatore che le consacrò. Per questo Gesù Cristo disse: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue avrà la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Tutti risorgeremo nell'ultimo giorno, ma l'uomo che si cibò di Gesù sarà il risorto per eccellenza, poiché nel momento solenne, nel quale ha valore soltanto quello che appartiene al Salvatore, egli può mostrare nella sua carne le impronte gloriose lasciatevi da lui sacramentato. Sesto, da questo che si è detto si ricava chiaramente che Gesù deve essere nascosto nell'Eucaristia. Per manifestarsi dovrebbe operare un miracolo. Gesù ha operato dei miracoli per confermare la verità dell'Eucaristia. San Gregorio Papa ci narra nel 595 un fatto prodigioso nel quale Ostia si cambiò in carne sanguinante a vista di tutto il popolo per convincere una donna che derideva il mistero eucaristico. L'ostia dopo il miracolo divenne pane, ma rimase tutta insanguinata e si vede ancora ad Andes nella Baviera. Il celebre miracolo di Orvieto, successo nel 1273, si vede ancora oggi, è un'ostia mutata tutta in carne sanguinanda, a eccezione della particella che il sacerdote celebrante aveva tra le mani. Dopo tanti secoli anche oggi si vede. La chiesa del Corpus Domini in Torino ha origine da un miracolo eucaristico successo nel 1453. Bisogna dire però che il grande miracolo continuo e permanente è precisamente l'Eucaristia, la mirabile armonia di questo sacramento, la logica rigorosa che non fa difetto in tanti misteri, l'adorazione continua che miliardi di cuori hanno prestato a questo adorabile mistero. La sublimità del suo concetto rappresentano un fatto nuovo che non può essere logicamente che la più grande realtà. Per questo quando Gesù promise l'istituzione dell'Eucaristia e vide che molti se ne andavano scandalizzati, non operò nessun miracolo per confermare le sue parole, ma le ripetette solamente e rivolto ai suoi stessi apostoli disse: «Me ne volete andare anche voi?» Il mistero medesimo che proponeva è un miracolo di verità, è un beneficio grandioso, e l'uomo che non arriva ad apprezzarlo non deve far altro che andarsene, perché è segno che è tanto meschino e tanto rozzo e materiale da non intendere, almeno per riflesso, questo grande mistero d'amore, da non apprezzare questo incommensurabile beneficio. E quindi il Signore è rimasto in mezzo a noi e si fa cibo e bevanda delle nostre anime. Per il corpo usiamo le cose materiali, per l'anima usiamo l'Eucaristia per crescere in santità e amore. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Thank you. bambini cari, adesso vi leggo da un libro magnifico scritto da padre Stefano Maria Manelli, Amore al corpo e sangue di Gesù, meditazione ogni giorno del mese di luglio. E questo paragrafo parla della Santa Comunione con la Madonna. Il modo più delicato di preparazione alla Santa Comunione è quello di invocare l'Immacolata e affidarci a lei perché ci faccia ricevere Gesù con la sua umiltà, con la sua purezza, con il suo amore e anzi venga ella stessa a riceverlo in noi. Questa pia pratica viene raccomandata molto dai santi, specialmente da San Luigi Maria Grignon de Montfort, da San Pier Giuliano Emard, da Sant'Alfonso de Liguori, da San Massimiliano Maria Kolbe. La migliore preparazione alla Santa Comunione è quella che si fa con Maria, scrisse San Pier Giuliano Emard. Anche San Massimiliano Maria Kolbe scrisse: non c'è migliore preparazione alla Santa Comunione che offrirla tutta all'Immacolata, facendo ovviamente da parte nostra tutto quello che possiamo. Ella preparerà il nostro cuore nel migliore dei modi e potremo essere certi di procurare in tal modo a Gesù la gioia più grande e di manifestargli il più grande amore. E ancora riceviamo Gesù ostia con l'umile disposizione che la Santissima Vergine Maria ebbe nel momento dell'Annunciazione. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Ella, la nostra Madre Corredentrice, sa ben purificarci e prepararci, rivestendoci delle sue virtù, per donare a Gesù la gioia più grande possibile. Una descrizione deliziosa ci è fatta da Santa Teresina, quando immagina la sua anima come una bimba di 3 o 4 anni, tutta in disordine nei capelli e nei vestiti, vergognosa di presentarsi all'altare per ricevere Gesù. Ma fa ricorso alla Madonna e subito, scrive la Santa, la Vergine Maria, si affaccenda attorno a me, mi toglie prestamente il grembiulino sudicio e rannuda i miei capelli con un bel nastro o anche con un semplice fiore. E ciò basta per farmi apparire graziosa e farmi sedere senza arrossire al banchetto degli angeli. Santa Veronica Giuliani, questa grande santa stigmatizzata, ha lasciato nel suo diario le più belle esperienze mistiche della Santa Comunione fatta in unione con Maria Santissima. La stessa Vergine Santa le insegna come bisogna predisporsi con il suo aiuto a ben ricevere il corpo e il sangue del suo figlio e con quale purità di anima desidera che noi ci accostiamo a ricevere la Santa Comunione. Tu conoscesti per via di amore con che purità e affetto si deve ricevere il Divino Sacramento. La Santa a questo riguardo scrive di sé: stavo pensando che si avvicinava l'ora della comunione. Sentivo accendermi di brama per avere da ricevere un Dio sacramentato. Oh, che grande apparecchio ci vorrebbe! Conoscendo la mia impotenza, il mio niente, e non trovando in me un minimo sentimento di umiltà, oh, che dolore avevo! Stavo con timore e tremore, né avevo ardire di accostarmi alla comunione. Ho pregato la Beata Vergine, voglia lei imprestarmi il suo cuore, e la medesima voglia accompagnarmi, e da se stessa voglia collocare in me quel sommo bene e amore infinito. Ancora un altro giorno la Santa Vergine ha voluto ricordare a Santa Veronica: figlia mia, ricordati che questa mattina venisti subito ai miei piedi. Io ti feci la grazia di partecipare nell'anima tua il merito delle mie virtù, e queste furono l'adornamento in te per ricevere il Divinissimo Sacramento. Farci rivestire delle virtù della Madonna, ecco la preparazione. I frutti della Santa Comunione. Il momento dell'intimità massima dell'amore eucaristico si sperimenta soprattutto nella Santa Comunione, sia sacramentale che spirituale. È qui che Gesù ripete a noi: rimanete in me e io in voi, rimanete nel mio amore. Il frutto completo della Santa Messa, della Santa Comunione e dell'adorazione eucaristica è la trasformazione graduale e interiore che assimila via via la nostra persona a Gesù ostia. Con l'acquisto delle virtù di Gesù e con la sua perfezione si configura la nostra vita in modo sempre più santo. Il punto culminante, in effetti, è la trasformazione dell'anima nella stessa Eucaristia, nel senso che il nutrirsi santamente e quotidianamente dell'Eucaristia porta l'anima a diventare, in certo modo, Eucaristia e dà alla vita cristiana una reale impronta eucaristica. Se l'Eucaristia, infatti, è pane spezzato e vino versato, significa che essa si sostanzia interamente della carità divina che si dona e si sacrifica, della carità che si offre e si immola con la pratica delle virtù più eroiche, primariamente con la dedizione di sé agli altri, con la dedizione che si fa completa fino al sacrificio totale di sé senza riserve. Basterebbe pensare per questo all'esempio luminoso di San Massimiliano Maria Kolbe, che nel campo della morte di Auschwitz immola tutto se stesso per la salvezza di un fratello prigioniero, sotto i bunker della morte. Ma non è affatto difficile verificare questo donarsi in sacrificio nelle vite di tutti i santi e particolarmente forse dei santi francescani. La Santa Comunione è il Signore vivente che si dona a me, entra in me e mi invita a consegnarmi a Lui, così che possono valere anche per me le parole di San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Solo in tal modo il comunicarsi è un atto veramente umano che innalza e trasforma l'uomo, come ha affermato il Papa Benedetto XVI, dicendo che nell'Eucaristia l'adorazione deve diventare unione. Il corpo e il sangue di Cristo sono dati a noi affinché noi stessi veniamo trasformati a nostra volta. Noi stessi dobbiamo diventare corpo di Cristo consanguinei di Lui. Questo sorprendente effetto della Santa Comunione che ci rende consanguinei di Gesù è stato rilevato anche da San Massimiliano Kolbe, quando con accenti di profonda fede esclamava in atto di supplice adorazione a Gesù presente nell'Eucaristia: il tuo sangue scorre nel sangue mio, la tua anima, o Dio incarnato, compenetra la mia anima, le dà forza e la nutre. Diventare Eucaristia, dunque, farsi ostia con Gesù ostia attraverso l'Immacolata e nell'Immacolata, salire sempre la scala bianca dell'Immacolata, che è appunto la scala bianca dell'Eucaristia, per diventare come lei, ostie eucaristiche. È questo il frutto più bello della Santa Comunione fatta con Maria Santissima. Facciamone anche noi la prova. Non ne resteremo delusi, anzi, potremo anche noi esclamare con Santa Gemma: quanto è bella la comunione fatta con la mamma del Paradiso. Ogni Santa Comunione è una vera festa dell'amore, e in questa festa dell'amore l'anima può esultare cantando con San Giovanni della Croce: miei sono i cieli e mia la terra, miei sono gli uomini, i giusti sono miei, e miei i peccatori, gli angeli sono miei, e la madre di Dio è mia, tutte le cose sono mie, lo stesso Dio è mio per me, perché Cristo è mio e tutto per me. Allora dobbiamo invocare l'Immacolata e affidarsi a lei perché ci faccia ricevere Gesù con la sua umiltà, con la sua purezza, con il suo amore. Mamma mia, bambini, che cosa sublime! Ricevere Gesù bene significa possederlo, significa non essere più noi che viviamo, ma Cristo vive in noi. E bambini, i santi ci sono riusciti, anche i santi bambini. Tenete presenti che Francesco e Lucia erano bambini e quanto si sono sacrificati e quanto bene hanno voluto a Gesù. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. bambini cari, in quest'ultima parte voglio parlarvi di Padre Pio. Voi sapete che amo molto Padre Pio, ma Padre Pio è stato devotissimo dell'Eucaristia. E allora leggo proprio da un libro scritto da Padre Stefano Maria Manelli, da esperienze sue personali. Padre Stefano era piccolo, aveva 7-8 anni e serviva la messa a Padre Pio e ci teneva tanto a servire la messa a Padre Pio. Dopo la messa poi, per lui, ragazzo, era importantissimo il bacio della mano stigmatizzata senza guanto, che subito dopo la messa Padre Pio concedeva soltanto a pochi in sacrestia. Fra i pochi ci doveva essere sempre l'inserviente della messa di Padre Pio, e quindi toccava a me, quando ero inserviente, baciare la stimmata della mano di Padre Pio. E come ci tenevo, anche se ero un ragazzino di 7-8 anni e mi trovavo piccolo piccolo in mezzo agli uomini, non permettevo a nessuno di togliermi quel privilegio dell'inserviente che poteva baciare la mano stigmatizzata di Padre Pio dopo la Santa Messa. In tal modo ebbi la grazia di poter baciare molte volte la stimmata viva della mano di Padre Pio, vedendola sempre coperta dai grumi di sangue e gustandone il profumo intenso che emanava. Vedete, Padre Stefano piccolo serviva la messa e poi gli andava a baciare la mano, quelle stimmate che Padre Pio ha portato a lungo sul suo corpo, proprio come un altro Cristo. E sempre seguendo Padre Pio, per quanto riguarda le bugie, c'era una figlia spirituale di Padre Pio che andò a confessarsi e disse che aveva detto una bugia, ma non aveva fatto danno a nessuno, non è una bugia così. E Padre Pio le disse: ma tu come ti chiami? Mi chiamo Lucia. E sai che significa Lucia? Luce. E come può la luce stare accanto alle tenebre? Le bugie non si dicono. E Padre Pio ci teneva molto a che non si dicessero le bugie, perché Dio è verità. Padre Pio ci teneva anche a che non si bestemmiasse. Molti sono stati mandati via perché bestemmiavano. È il caso di un uomo che andò da Padre Pio e Padre Pio gli domandò da quanto tempo non andasse a confessarsi, e questo uno disse 5-6 anni. Dice: ma sei così leggero da non capire che se tu non ti confessi e comunichi una volta almeno all'anno, fai peccato mortale. E poi Padre Pio gli chiese ancora se andava a messa la domenica. Quel signore non andava a messa la domenica. E allora Padre Pio gli chiese: e dimmi un peccato che ti ricordi tu. E lui disse: ho bestemmiato. Mamma mia, a chi è bestemmiato? Disse Padre Pio. A Gesù e la Madonna. Padre Pio si accasciò sul confessionale. Quell'uomo rimase disfatto. Dice: beh, senti a me, vattene via e poi torna, perché hai fatto troppi peccati, pensaci un poco, prega e poi ritorna. E così quell'uomo fece passare un po' di tempo, e ogni volta che doveva o voleva bestemmiare si ricordava di Padre Pio accasciato sul confessionale e si correggeva, non bestemmiava. Così superò questo brutto vizio. Quando si presentò a Padre Pio, Padre Pio lo accolse e divenne figlio spirituale di Padre Pio. Anche un'altra signora che era buonissima, però per esasperazione bestemmiava. Padre Pio la sgridò e lei pianse. E Padre Pio ebbe pena di questa povera donna perché era sola, e così prodotte la soluzione. Da allora in poi quella signora non bestemmiò più. Padre Pio era severo, ma ha giusta ragione, perché ci sono i comandamenti e noi li dobbiamo rispettare. E poi anche il ballo è un'occasione di peccato. Sentite questo. È sempre Lucia Pennelli che parla. A me piaceva molto ballare, farlo così, semplicemente girare, saltare intorno a una sedia era la stessa cosa. E questo accadeva nelle famiglie dei parenti e degli amici. Ma il padre non approvava. Un giorno in confessione, avendo accusato di aver ballato, mi disse: se balli un'altra volta ti caccio via. Però dopo un poco di tempo ci fu un matrimonio e io anche contro la mia volontà fui tirata in ballo per paura che il padre, nell'accostarmi al confessionale, mi sbattesse fuori, andai a confessarmi da un altro sacerdote, il quale di fronte alla mia accusa non si soffermò affatto e passò oltre, chiedendomi se avessi altro da aggiungere. Non avendo io altro da accusare, mi diede la soluzione. Tornai a casa, ma non ero tranquilla. Il giorno dopo sono andata a confessarmi da Padre Pio, il quale, appena sentì la mia voce, mi disse: «E che hai cambiato il giorno della confessione?» Allora io gli raccontai tutto, perché avevo paura di essere cacciata via. «Allora la vuoi proprio la Svezia?» disse Padre Pio. E lei non rispose. «Io non ti caccio, ma non lo farei più. Padre, vi assicuro che quando ballo io non penso a niente, sto solo attenta a non pestare i piedi a chi balla con me». E Padre Pio: «Puoi essere sicura dei tuoi sentimenti, non di quelli degli altri. Io non ti condanno per il ballo in se stesso, ma insisto e sostengo che è sempre un pericolo di peccato. E lo Spirito Santo dice: chi si mette nel pericolo perisce in esso». Ecco, Padre Pio anche nella moda indecente vedeva pericoli, però egli voleva la dignità nell'abbigliamento dei figli. E ci fu un figlio spirituale che gli disse: «Padre, io vorrei essere povero nei miei abiti». E Padre Pio gli rispose: «Ma tu occupi un posto importante, ti devi vestire decorosamente e non ti devi fare scrupolo». In un'altra circostanza, quest'uomo voleva risparmiare e comprare un paio di scarpe non tanto buone, ma il padre gli rispose: «Prendi le scarpe buone, così ti durano di più». Anche la signora Rina Giostrelli aveva sposato un conte, scelto dal padre come uno dei suoi collaboratori nella realizzazione del grande ospedale. E lei dice: «Durante l'ultimo conflitto mondiale non si aveva la possibilità di comprare lana e filo. Così noi sfilavamo i merletti e ci facevamo anche delle piccole pantofole o scarpine. Un giorno Padre Pio mi vide quelle scarpine fatte col filo e mi disse: tu devi andare vestita in modo dignitoso, bisogna farlo, lo devi fare anche per tuo marito. Se io indossassi un saio lacero, non farei fare a San Francesco una bella figura». Andò pure da Padre Pio una giovane che vestiva in modo sciatto, però non trovava marito. E Padre Pio gli disse: «Ma figlia mia, aggiustati un poco». E il padre era equilibrato nel dare i suoi consigli. Ancora la signora Rina Giostrelli dice che una volta andò da Padre Pio e aveva un cappello in testa. Padre Pio, nel vederlo, la guardò con un sorriso ironico. Poi, vedendo che non capiva, disse: «Ma tu credi di essere più bella quell'affare sulla testa?» E la contessa non si mise più quel cappello. Padre Pio fece anche la differenza dello andare al teatro o di muoversi in un convento o stare in una chiesa. Al padre stava a cuore la modestia nel vestire. Una volta Padre Pio si affacciò dalla finestra per salutare la gente raccolta sul prato antistante alla piccola finestra della sua camera. E dall'altoparlante che diffondeva la sua voce si sentì: «Quanta immodestia nei vestiti, vergognatevi!» Perciò il padre lanciava continui appelli alla modestia da osservare, specialmente da parte delle donne. Padre Pio, quasi quasi, aveva indetto una crociata contro la moda indecente. E padre Pio disse: desidero che i miei figli spirituali ingaggino una santa battaglia contro la moda immodestia, se vogliono che li aiuti nelle loro prove. Ad una signora moglie di un console, presentata da padre Carmelo da Sessano, il santo, vedendola con le braccia nude, disse: ti taglierei le braccia perché soffriresti molto meno di quando soffrirai in purgatorio. Un giorno mandò una figlia spirituale a dire a una donna che in chiesa stava con le gambe accavallate di mettersi in un atteggiamento composto. Capite? E ci fu anche una figlia spirituale che metteva un vestito che non aveva una piccola scollatura e padre Pio non voleva. E padre Pio disse: non te lo mettere più. E lei disse: padre, ma quello è nuovo. E allora che devo fare? E disse padre Pio: vabbè, mettici una pezza, aggiustalo un po', insomma. Questo caro padre Pio ci ha dato tanti insegnamenti sul come comportarci. E allora ricordiamoci di rispettare i comandamenti. Bene, tempo volato. Crescete sani e santi. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.